Bentornati a Fannullaggine, il podcast dei fotografi pigri in cui potete origliare me, Sara Lando, che parlo di fotografia con alcuni dei partecipanti al gruppo di supporto Fotografi Pigri, un laboratorio online per gente che unisce la passione per la fotografia a un pessimo istinto di autoconservazione. Per la prima puntata vera e propria ho fortemente voluto chiacchierare con Floriana Riccio, fotografa pigra dal 2014 e forse uno dei percorsi personali e professionali più belli che mi siano capitati di seguire da vicino. Floriana è una fotografa commerciale di ritratto piemontese che lavora a Borgo Sesia, in provincia di Vercelli. Come me è membro dell'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti Tau Visual. Come me è molto emozionata all'inizio di questa conversazione, ma poi ci sciogliamo. Una delle cose che accomunano i fotografi pigri, credo, è proprio quell'ansia di fondo quando si inizia qualcosa di nuovo, ma anche la disponibilità a lavorare attraverso l'ansia, fino a quando non si scioglie e non si riesce finalmente a trovare qualcosa di valido su cui costruire il resto del progetto. Ho voluto intervistare lei perché trovo rappresenti bene le sfaccettature che spesso descrivono la fotografia e i fotografi, che raramente sono esseri monodimensionali e che spesso devono far convivere le proprie contraddizioni. Floriana si occupa di ritratto commerciale, ma contemporaneamente porta avanti una ricerca autoriale che nel corso degli anni è diventata sempre più solida e interessante. Ha una laurea in ingegneria informatica e una mente estremamente metodica, ma nei suoi progetti personali intreccia natura, individui, territorio, e sono progetti che spesso hanno un'evoluzione lenta e che segue molto l'istinto. Utilizza spesso la fotografia come strumento di ricerca per esplorare la relazione tra spazio fisico e psicologico, memoria e percezione, e per farlo si è iscritta a psicologia, parleremo anche del perché di questa scelta. La sua newsletter, Making Pictures, dedicata al fattore umano all'interno del processo fotografico, è probabilmente una delle iniziative più interessanti in ambito fotografico che io abbia seguito lo scorso anno, per cui assolutamente iscrivetevi. Nelle note del podcast troverete tutti i link per seguire il suo lavoro e invece per ascoltare la nostra conversazione non dovete fare niente se non continuare ad ascoltare, che mi sembra molto comodo. Intanto grazie tantissime per aver accettato di essere la prima vittima di questo esperimento.
Grazie a te.
Sarà interessante capire effettivamente dove andrà a finire, ma l'importante è che sia interessante nel momento in cui lo portiamo avanti, per me. Poi
grazie anche per avermi detto adesso che sono la prima vittima, così l'ansia non ha fatto in tempo a lievitare prima, no?
No, ma infatti, però in realtà ho scelto te proprio perché in un certo senso forse sei una delle persone con cui mi sento più a mio agio di parlare di queste cose, almeno in un primo momento, proprio perché per certi versi abbiamo secondo me un percorso abbastanza simile. Nel senso che entrambe abbiamo anche questa doppia identità di fotografa commerciale, ma con un tentativo di cercare una qualche voce autoriale o comunque di raccontare qualcosa di non vendibile e di essere un po' sempre a cavallo tra queste due identità. Ed ero andata appunto a cercarmi... Tu hai partecipato a uno dei primissimi GSFP, dei primissimi esatto. Gruppi di supporto fotografi pigri nella sua accezione attuale, cioè quello in cui non è il primissimo, è stato tipo un 52 settimane di completo delirio, poi mi sono resa conto che è disumano e sono andata appunto a cercarmi la tua presentazione, dove tra l'altro ti eri presentata come con nome e cognome, perché all'epoca non era ancora obbligatorio essere anonimi, è stata una cosa che ho introdotto in un momento successivo. Tu ti eri presentata appunto con nome e cognome e dicendo comunque mi piacerebbe trasformare questo interesse per la fotografia in una vera e propria professione, dicendo che appunto sembrava anche che stessi riuscendo a farlo, poi si è sgonfiato tutto, ma tu ti identificavi come ingegnere informatico.
Sì, esatto.
Cosa ti ha portato a iscriverti ai fotografi pigri?
Allora, io credo di essere sempre stata un po' a cavallo tra diverse identità e diverse personalità, perché in realtà mi sono avvicinata alla fotografia già da molto piccola, perché comunque a casa mio padre fotografava, quindi siamo sempre stati abituati ad avere macchine fotografiche in mano anche quando non c'era il digitale. E poi ho studiato ingegneria per una serie di cose, mi sono ritrovata a fare quel tipo di percorso, andare poi anche a lavorare in quel settore, però Io nel frattempo avevo fatto anche delle accademie, dei corsi di fotografia professionalizzanti, perché volevo comunque continuare, mi piaceva. Poi uno incomincia a fare i primi lavoretti, lo chiamano, e mi sono trovata a un certo punto che avevo da un lato appunto la prospettiva di vita da ingegnere, dall'altro quella da fotografa, diciamo, come percorso possibile. Avevo 26-27 anni e niente, quella da fotografo tirava di più, diciamo, era la cosa che proprio quando avevo 26 anni dicevo, no, cavolo, voglio proprio andare a fare quel tipo di professione lì, con tutta anche l'ingenuità, perché comunque quando inizi vedi la professione da fuori e quindi sembra che sia questa cosa dove tu fotografi, poi quando inizi e non ti fai pagare, le tue foto sono sempre magnifiche, tutti, no, brava, brava. Nel momento in cui fai il primo servizio pagato 2 lire, boom, incominci, sì, bello, però, cioè, incominciano tutte le cosine. Quindi in realtà uno, 25 anni, dice, oh, voglio fare questo lavoro qui, vedendolo da fuori. E in realtà è una cosa che non... Ho incominciato a aver chiara adesso, che sono passati 10 anni, ho 36 anni, però ero molto combattuta tra questa tripla realtà identità, perché vivo in una piccola realtà dove le categorie sono molto, molto fisse, per cui ero abituata, insomma, nel mio paese, nella mia provincia, che il ragazzo che era quello, la ragazza che aveva l'indole più artistica, andava a fare il liceo artistico, era quel tipo lì. Io ero molto scientifica, quindi ero quel tipo lì, perciò dicevo, sì, a me piace la fotografia, mi fa stare bene. È una cosa anche che, al di là del fatto che mi piaceva proprio farla per altri, che secondo me questo è stato un po' il punto di svolta. Per me non è mai stato solo, faccio fotografie per esprimere me stessa. A me interessava proprio questo discorso di vedere cosa posso fare per gli altri, che sia un ritratto, ma che sia anche un lavoro commerciale in realtà, come posso usare le mie capacità proprio anche in modo artigianale per creare un qualcosa che poi può finire da qualcun altro o per qualcun
altro. Infatti per me una delle cose più interessanti di te è stata in realtà il fatto che secondo me abbastanza da subito era evidente che comunque ci fosse anche tutto un sottobosco di cose interessanti e molto intime, molto personali e anche in realtà molto intense, ma che tu comunque all'inizio in realtà questa cosa qui è tipo no, adesso no, questa roba qui non mi interessa, io non faccio questa cosa qui, a me interessa fare la fotografa nel senso di fare le foto per gli altri, fare l'artigiana, era importantissimo per te in qualsiasi modo stare lontana da qualsiasi parola che potesse sembrare artista, che potesse sembrare, che però è una cosa che capisco benissimo, perché secondo me chi cresce in un paesino piccolo, cioè ha comunque un'idea, e soprattutto chi con la fotografia ci deve pagare delle bollette, perché esatto. C'è anche questa cosa qui, che effettivamente la professione del fotografo vista da fuori spesso viene comunicata come se fosse questa specie di viaggio interiore, artistico, meraviglioso, sì, per potersi esprimere, per il contatto umano, quando poi in realtà la realtà quotidiana è che te sei lì davanti a un computer oppure a pulire lo studio, a fare fatture.
Sì, esatto.
Per cui c'è sempre anche questa percezione che l'artista è una persona che tutte queste cose qui non le deve fare, ma tu devi mandare avanti la baracca.
Esatto, esatto. E poi per me era super importante all'inizio costruirmi proprio una professione, perché sono abbastanza pratica come persona e per me la questione era, ok, la fai come professione e ha senso che vada avanti, perché non aveva senso per me avere un altro lavoro che foraggiasse, diciamo, questo finto lavoro da fotografo. Ho detto, no, se decidi di farlo come professione ha senso che si mantenga perlomeno da solo, comunque che riesce a trovare un modo per farla funzionare, altrimenti no, rimane comunque come passione, come hobby, e va benissimo così, fai dei progetti, fai delle collaborazioni, cioè non dico che non o esiste uno o esiste l'altro, ci sono mille modi per vivere la fotografia e uno deve trovare appunto quello che ha senso per sé. Per me all'epoca aveva senso che diventasse una vera e propria professione, con tutte le cose bellissime, con tutte le cose anche più antipatiche, diciamo. ma per me va bene, non ho nessunissimo problema di passare un mese e mezzo a parlare con il responsabile del set tal dei tali, del cliente tal dei tali, dove mi dice, no, guarda, questa persona qui bisogna modificargli i capelli così perché mi piace, quell'altro è venuto sul set con la camicia blu invece doveva essere nera, cioè passi un mese a fare tutte queste modifichine così, a me non pesa, nel senso, un'altra persona che non vuol vivere questi aspetti di fotografia magari può dire no, trovo un'altra strada.
Ma infatti la professione del fotografo non è necessariamente il livello finale di un percorso fotografico, che forse così come non lo è la mostra necessariamente, cioè non è che avere le proprie foto appese a un muro sia uno stadio necessario o comunque un'evoluzione, cioè uno può anche avere semplicemente il piacere di andare a fare foto, di fotografare le cose che ama, le persone che ama e fotografare per avere i suoi hard disk pieni di ricordi belli.
Esatto.
C'è chi vuole, magari, che ne so, invece vuole vedersi appeso a una galleria, chi vuole avere la targa con il proprio nome davanti a un posto fisico. Cioè sono modalità diverse che richiedono in realtà anche approcci molto diversi. Una cosa secondo me interessante tua è stata proprio il fatto che il tuo essere un ingegnere in realtà, secondo me, informa e ha sempre informato anche il tuo approccio alla risoluzione dei problemi, nel senso che sin dall'inizio, cioè quando tu hai presentato il tuo progetto, c'era proprio uno schema sul che cosa vorrei realizzare, dove voglio arrivare fotograficamente, quali sono le mie risorse in questo momento, e c'era proprio il tuo progetto, tra l'altro magari ricorderei in che cosa consisteva.
Ah, sì, io avevo appena iniziato a fare ritratti, ho sempre pensato di essere una persona molto molto timida, infatti quando ho iniziato a fare fotografia facevo più che altro paesaggi, macro, oggetti, cose del genere. Allora a un certo punto ho detto no, io voglio fare ritratti, ho già fatto dei lavoretti, quelli che si fanno all'inizio, eventi, cose così, però no, io voglio proprio provare a fare ritratto. Come si fa a fare ritratto? Si fotografano persone, quindi ho sfruttato un po' appunto il GSFP, era la seconda edizione, per dire va bene, così ho un gruppo di persone che mi può aiutare, mi può dare un feedback, c'era un sacco di gente che era anche aveva molto più esperienza di me, lavorava o comunque creava, appunto praticava la fotografia in settori molto diversi, ho detto qual è la migliore occasione, e così ho deciso di fare questo progetto di ritratti fotografici che si basava sul principio dei 6 gradi di separazione. Adesso non è niente di metafisico, semplicemente sono andata da una persona che conoscevo, una mia amica, gli ho fatto un ritratto, poi gli ho detto, guarda, sto facendo un progetto sulle persone più creative che ho intorno. Sono venuta da te, presentami tu una persona, mandami da una persona che conosci, che tu ritieni essere la più creativa. E sono andata avanti così per i 4 mesi, saltando appunto da una persona all'altra, ne ho fatte 8, ne facevo 2 al mese. E la cosa spettacolare è che io mi aspettavo veramente o di arenarmi a un certo punto, di comunque rimanere a fotografare nel mio circondario. In realtà dopo la prima persona sono finita a Milano, poi da Milano stavo già finendo a Milano Sud, che per me sono già 2 ore di macchina. Quindi io a fine GSFP mi sono trovata con la mia macchinina ad andare veramente dopo la barriera di... no, non barriera di Milano, Torino. A Milano Sud, a San Donato Milanese, a fotografare questa persona che non conoscevo, che produceva pasticcini artigianali, bellissimo. E quindi così io mi sono approcciata al ritratto, ecco, proprio in maniera, come dicevi tu Sara, proprio buttarsi in acqua e uno vede come galleggia, nuota.
E poi alla fine effettivamente secondo me la cosa interessante è stato vedere il modo in cui si è evoluto anche il tuo approccio, perché inizialmente la tua paura più grossa era quella tecnica, nel senso che stavi anche cominciando all'epoca a usare i flash, per cui c'era anche tutta questa questione ovviamente più proprio di grammatica della fotografia che stavi un po' assorbendo, ma da lì è stato interessante invece cominciare nei mesi vedere il modo in cui cominciavi invece a cercare di capire come costruire una relazione con le persone con cui interagivi.
Esatto, sì, avevo bisogno di imparare a utilizzare il flash, soprattutto perché all'epoca lavoravo da un'altra parte, quindi molto spesso fotografavo solo di sera in sostanza, e comunque a volte non avevo quella possibilità di andare in un posto a fotografare quando c'era luce migliore, poi soprattutto con questi ritratti molto spesso era in interni, in posti anche un po' tristini a livello di luce, perciò ho detto va bene, uso anche i flash. all'inizio ero tipo questo mostro che, oh mio Dio, non so cosa fare, mi sono studiata veramente di tutto. Poi in realtà sono un po' anomala come ingegnere, nel senso che io parto a studiarmi i tutorial, le cose, poi li perdo per strada e incomincio a far prove per conto mio, che non so quanto sia anomalo per un ingegnere, perché credo che un ingegnere sia più uno che ad un certo punto lascia perdere tutto il resto e si ingegna a trovare una soluzione. Ma infatti questa è una cosa che mi porto ancora dietro adesso, perché a volte succede che in alcuni lavori in set uno si aspetta che io arrivo con i miei tre flash, metto su degli schemi un po' come quelli che si vedono su questi reel adesso su Instagram, e in realtà io arrivo, incomincio, ok, guardo, metto il mio flash, tac, fatto, poi provo, poi incomincio a girare, incomincio a sbandierare, a fare cose che tendenzialmente non si vedono, e dicono: questa cosa sta facendo? Poi in realtà consegno le foto, fighissime, tutti contenti.
Infatti. Però di fatto, secondo me, il lavoro del fotografo in grossa parte è un lavoro di problem solving, sì, di situazioni che sono sempre diverse, cioè difficile onestamente, cioè tutta questa cosa dei set, dei diagrammi, delle cose, è ottimo averli in testa, perché ti permettono poi effettivamente di capire dov'è il problema quando te lo trovi davanti, però poi... E da lì, secondo me, è stato super interessante vedere il salto dal 2014 al 2017, quando tu hai partecipato di nuovo ai Fotografi Pigri, dove in realtà la tua presentazione a quel punto sei arrivata senza il tuo nome, perché sei arrivata come Anna, e tra l'altro la tua presentazione era: ciao a tutti, sono Anna, mi sono iscritta al GSFP per ritagliarmi uno spazio dove sbagliare. Cioè, no, sei entrata così, tipo, mentre nella prima presentazione lunghissima dicevi anche, tra l'altro, alla gente: se sbaglio correggetemi, non abbiate paura a essere tipo orrendi, ho la pelle grossa, picchiatemi. Cioè, nel secondo è tipo: no, guarda, sono qua per fare cavolate. Cioè, cos'è cambiato in quei tre anni?
Allora, innanzitutto erano un paio d'anni almeno, che sì, un anno e mezzo che lavoravo seriamente, perché era lo stesso anno in cui poi ho aperto la società con mio marito, quindi era sì almeno un paio di anni dove il lavoro incominciava ad arrivare in maniera consistente, quindi dal lato, diciamo, commerciale, lavorativo, mi sentivo un po' più stabile e incominciavo a sentire un po' la frustrazione invece dal lato della voce. In realtà questa frustrazione poi incominciavo a vederla anche nel lavoro. Perché quando incominci a arrivare a fine giornata, che oh no, no, basta ancora, incominci poi a essere superficiale, a rispondere magari a certe cose dove si percepisce la tua stanchezza, a fare delle cose in maniera più grossolana, e alcuni miei clienti avevano incominciato a notarlo. Adesso non erano cose grosse, però sai, quando di solito sei abituato a interagire con una persona e dici: boh, il problema è risolto facilissimo, e improvvisamente queste cose cominciano a diventare più lunghe, e dico: ma cosa sta succedendo? E quindi lì ho detto: ok, no, ho bisogno di ritrovare, diciamo, comunque una mia strada nella fotografia. La parte lavorativa più o meno l'abbiamo imbastita, adesso vediamo di esplorare anche tutto il resto, tutto quello che mi fa vivere la fotografia al di là della commissione, ecco. E quindi sono entrata appunto anche su consiglio di, non mi ricordo se tu o comunque di altri fotografi pigri con cui ero entrata in contatto nelle, diciamo, anni precedenti, in maniera anonima, che è una cosa che alcuni in realtà mi hanno un po' guardato di traverso, perché sono forse così abituati a vedermi così sempre rigida, così mi fa: ma come lo fai in maniera anonima, per nascondere? Cioè, gli ho detto: no, in realtà non è per nascondere, ma è per lasciare uscire proprio quelle parti di una personalità che rimangono nascoste, ma non in maniera, non è che uno lo fa apposta, però se io mi presento a te, non ci conosciamo, e dico: ah, ciao, sono Floriana, sono un ingegnere, lavoro come fotografo professionista, prima di tutto io sto inconsciamente autocensurando delle altre parti di me che invece vorrei esplorare, dall'altra parte tu o le altre persone che sono appunto dall'altra parte del forum, ti portano a comportarti come un ingegnere, è una sorta di profezia che si autoavvera, c'è cioè questa influenza sociale, no? Per cui tu sai che sono ingegnere, mi cercherai quando hai un problema tecnico, se però magari hai un problema a livello di voce, di ispirazione, di creatività, non verrai a vedere quello che faccio, no? E quindi non...
Tra l'altro, secondo me, c'è anche un altro problema grossissimo che io noto, dopo averne visti passare tanti di fotografi pigri, che è molto più difficile per chi sta facendo il fotografo come professione, riuscire a sperimentare in modo libero come si fa quando si è all'inizio. Quando sei all'inizio hai questa scusa del ma tanto non è il mio lavoro, che ti porta davvero a testare in tutte le direzioni, anche se fai schifo chi se ne frega. Quando comincia a esserci il tuo nome attaccato al tuo lavoro, hai questa cosa che in un certo senso devi difendere la tua identità, perché se quello che ha appena comprato la macchina fotografica fa foto migliori di te, che lo fai per lavoro, che cosa significa per il tuo brand? Per cui uno dei miei problemi grossi nel GSFP è stato sempre quello di dire come faccio a togliere questa componente, ed effettivamente vedere gente lavorare in modo anonimo e vedere quanto effettivamente dava la possibilità di lavorare più liberamente mi ha fatto decidere di a un certo punto costringere le persone a iscriversi con un nome che non era in nessun modo collegato a loro e di impedire alla gente di mettere link al portfolio,
sì.
o cose di questo tipo, proprio per questo motivo qui.
Sì, sì, è un'esperienza che tutti secondo me dovrebbero fare come fotografi a un certo punto, perché ti dà proprio la possibilità di essere un po' più libero, anche di sbagliare, e perché ci sta che nel momento in cui ho raggiunto la mia identità come fotografo lavorando è molto molto difficile, uno ci arriva con tutti i suoi sforzi, dice finalmente ce l'ho fatta, che poi ce l'ho fatta non vuol dire chissà che, però mi sento sicuro, e poi nel momento in cui ti trovi a sperimentare è sempre un po' quello spazio di incertezza dove c'è l'errore che uno fa fatica un po' a mostrare, è un ambiente comunque molto competitivo, molto pressante la fotografia, e quindi uno si sente sempre un po' di doversi difendere a volte da quello che vede arrivare dall'esterno, che può essere appunto il ragazzino che ha appena iniziato, piuttosto che qualcun altro che sembra avere l'idea del millennio, avere un sacco di successo. È una cosa su cui litigo molto io ogni giorno, questa identità del fotografo, perché poi soprattutto negli ultimi insomma 6-7-8 anni, dove Instagram è passato dal posto dove ognuno pubblicava le sue foto a questo posto dove tutti devono farsi super fighi, però non sembra che mi faccio pubblicità, è una roba difficile da gestire, perché come fotografo ovviamente mi devo vendere bene,
chiaro.
Cioè, se lo faccio come lavoro, è un lavoro che sia commerciale ma che sia anche in campo autoriale artistico, perché quello che molti non pensano, che anche l'arte è un'industria,
sì, esatto.
Cioè molto di quello che si vede dei festival, delle gallerie, dei concorsi, c'è dietro un tipo di industria che non sono i comignoli che bruciano il carbone, ma è un'industria anche quella dove girano soldi, dove c'è gente che ci guadagna e vive, e quindi è un tipo di mercato anche quello. Perciò appunto c'è un po' questa, io ho questa sensazione adesso, poi magari è solo una mia teoria, però c'è questa tendenza nella fotografia a crearsi questo brand, questa identità molto solida, e soprattutto c'è questa cosa che è stata estrapolata un po' dalla psicologia sociale, che da una parte ha senso, che è quella del fake it till you make it, soprattutto chi inizia, no?
Tra l'altro faccio una parentesi, quindi... perché poi nel frattempo tu ovviamente ti fai delle domande e le risposte le cerchi in modo strutturato, per cui ti sei iscritta a psicologia per fare una seconda laurea, perché del tipo mi sto facendo delle domande e vediamo se qualcuno ha già cercato di avere delle risposte, che trovo una cosa meravigliosa. Perché non è che stai parlando a caso di questa roba qui.
No, perché dopo appunto il progetto del secondo GSFP che ho fatto nel 2017 è stato un progetto molto più intimo, che andava a cercare a toccare anche degli ambiti psicologici e diciamo anche di psicoterapia, e io ad un certo punto non ci ho capito più niente. Io per i 2 anni successivi ho continuato a lavorarci, a leggere manuali, cioè, ad un certo punto pezzi di roba, non capivo più niente, è arrivata la pandemia e ho detto sai che c'è, posso dargli esami da casa, che figata, faccio che scrivi a psicologia, forse se inizio dalle basi ricompongo i pezzi, ed effettivamente per me ha avuto senso, perché mi ha permesso di capire molte, molte cose, tra cui anche di vivere un pochino meglio questo rapporto con l'identità del fotografo, dove appunto all'inizio, quando tu ti senti un po' sperso, non so cosa fare, sia delle nozioni tecniche, sono bravo, moltissimi anche sui social ti consigliano, no, fai finta finché alla fine non ce la fai. Che da un lato ha senso, perché è una forma di profezia che si autoavvera, che ti permette un po' di sconfiggere quelle cose tipo la sindrome dell'impostore, quindi io non mi sento sicuro così. Da un lato ha senso. Dall'altro lato però il rischio è che va a creare una sorta di dissonanza tra le personalità. Adesso faccio una cosa molto riassunta, quindi spero che non ci siano psicologi che in ascolto, sto facendo veramente il riassuntone di tutto. Comunque va a creare questa sorta di minaccia per l'autostima, per cui io alla fine ho una figura esterna, un fotografo mio ideale, che è quello che vorrei essere. Dentro di me so chi sono, quindi c'è questo conflitto tra oddio vorrei essere così però non mi sento così, e poi da un'altra parte c'è anche il fotografo che gli altri vorrebbero che io sia, o comunque come io penso che gli altri mi vedono e mi vorrebbero. Tirare troppo questa, diciamo, questa divisione, chiamiamolo così, può creare delle grosse minacce, delle grosse vulnerabilità per l'autostima. E cosa vuol dire questo? Si traduce poi in frustrazione, insicurezza, ansia, tantissima ansia nel momento in cui io non mi sento internamente io, nel mio cuoricino, in grado di rispettare le aspettative che io verso me stesso, verso gli altri nel lavoro, cioè cominciano a partire delle ansie assurde, oppure si può andare anche in, appunto, in frustrazioni, poi addirittura beh, anche sintomi depressivi a volte, ma quelle sono poi casi
anche
patologici.
Anche perché se ci pensi, cioè è così anche in qualsiasi relazione, cioè se io quello che presento a te è un'interpretazione di una persona che non sono io e tu esatto. A quella persona ti piace, a un certo punto però mi viene tipo ma io ti piaccio? Cioè ti piacerei lo stesso esatto. Anche se non facessi finta di essere una cosa che non sono? E quella roba lì secondo me è una merda da viversi.
Sì, è veramente terribile e poi c'è anche tutto il discorso appunto dell'io, del sé, nel senso che noi tendiamo un po' a avere quest'idea di granitica, no? Soprattutto nella cultura, diciamo, nostra, italiana, europea, occidentale, per cui io sono io, sto cubone, poi sì, posso esserci delle parti che mostro di più, non so, sul lavoro, ci sono io nel mio ruolo di lavoro, io nel mio ruolo in famiglia, però in sostanza c'è un mio io che è un nucleo granitico. In realtà è molto più sfaccettato, nel senso che il sé è molteplice, anzi, avere un sé che ha più facce, ha più realtà, si muove in maniera diversa, vuol dire avere un sé molto più forte, che è molto più resistente agli attacchi, perché nel momento in cui tu sei un mio cliente e quel giorno hai le scatole girate perché c'è crisi, perché io ti consegno le foto e per qualche stupidata non vanno bene, quindi tu mi dici, ah no, è possibile, bababababa. Se io ho tutto, il mio me, diciamo, nella fotografia io muoio, cioè leggo la tua mail, sì. Sento la tua telefonata, muoio dentro, non sono più capace di far niente, chiudo, mi butto la macchina fotografica dalla finestra. Se invece sono un po' più sfaccettata, nel senso che so di essere, faccio il caso mio, la Floriana ingegnere che quindi è precisa e quindi sa che le cose le fa bene, la Floriana fotografa creativa che sa che quando è comunque sul set, sul pezzo, è attenta, si è preparata, quella che comunque ha passato un monte ore immensa a fotografare gente e anche a fotografare in situazioni non così facili, quindi ha un'esperienza alle spalle di un certo tipo, quindi a quel punto dico no, vabbè, un attimo, un momento, aspettiamo 2 minuti, aspettiamo che la tempesta ritorni e risolviamo il problema. E quindi sì.
E infatti l'altra cosa che secondo me è interessante, attaccandomi a quello che dici, è anche il fatto che secondo me per certi versi la fotografia è sempre un prodotto di scarto, nel senso che se non ti succedono cose e se non hai relazioni con cose che non sono fotografiche, secondo me diventa difficile in realtà riuscire a fare qualcosa che vada oltre, non dico il mediocre, però l'autoreferenziale. Per cui in realtà il coltivare e il darsi degli spazi per coltivare anche lati di sé che tutto sommato magari non si ha tempo, non si ha modo, non si ha occasione di mostrare o di esplorare, secondo me aiuta a crescere fotograficamente. Peraltro, infatti, per te la differenza, se tu guardi Floriana del 2014 che ha fatto il suo progetto fotografico e Floriana del 2017 che ha cominciato una direzione che poi in realtà è andata avanti, perché secondo me quello è stato un po' uno spartiacque per come io ti ho visto lavorare. Qual è il tuo rapporto con la fotografia? Cioè che cosa ti ha permesso di cominciare effettivamente a dialogarci approfondendo anche zone un pochino meno ovvie?
Difficile, domanda difficile, nel senso che potrei rispondere in maniera semplicissima dicendo che per me la fotografia è la vita, cioè lo so che è una risposta un po' così, no, da citazione con i fronzoli.
Adesso vado a scriverla sulla smemoranda.
Però seriamente, io mi sveglio la mattina e penso alle fotografie, mi piace leggere le fotografie, mi piace guardare tantissime fotografie degli altri, mi piace guardare un film, ma non solo i film di Ozu, cioè anche gli Avengers, per dire, e cercare di vedere quell'immagine che sto vedendo, com'è fatta, com'è composta, cosa mi dice, eccetera, eccetera. Ragiono per fotografie, per immagini, mi viene molto più facile come linguaggio utilizzare la fotografia che le parole. E allora, diciamo che probabilmente nel 2014 io sentivo questa pressione sotto, ma non avevo ancora appunto la grammatica, la possibilità anche di dire ok, posso costruirmi una vita dove ho un percorso fotografico di un certo tipo, dove posso lavorare così. Quindi il 2014 in realtà era stato un po' un primo uscire dalla porta e vedo se posso inserire la fotografia nella mia vita. Invece il secondo passaggio di Fotografi Pigri è stato un po' più ok, ho già la fotografia nella mia vita, però ci sono delle parti che non mi sono ancora chiare, che mi fanno ancora paura, che non mi sento ancora pronta o preparata, perché comunque io non mi vedevo ancora all'altezza di trattare certi temi o di utilizzare la fotografia al di là di una commissione data da un altro. Quindi per andare a investigare o esplorare dei temi che per me sono importanti. E nel 2017 l'ho fatto un pochino di più, con tutti gli annessi connessi, nel senso che poi alla fine anche a fare queste esplorazioni, soprattutto all'inizio, vedendole adesso dopo 5-6 anni è tipo un marasma di oh mio Dio, va tutto a fuoco.
Quanto è utile per te, quanto è stato utile farlo in un posto in un certo senso chiuso, nel senso che il gruppo di supporto Fotografi Pigri di fatto è vero che è un forum ma è inaccessibile a chi non è in quel momento iscritto, ed è un gruppo di persone che per diversi mesi è chiusa lì dentro, e non può avere contatti con l'esterno.
Sì. No, è fondamentale per me anche farlo in maniera così anonima, perché poi nei Fotografi Pigri sono sempre stati tutti super carini, super gentili, quindi che io abbia memoria in tutti questi anni non ci sono mai stati spoiler o leak È sempre stata una cosa fantastica questa. Ed è super, super importante perché nel mio caso il lavoro che poi io ho fatto nel 2017 è diventato la base per qualcos'altro, però quel lavoro lì non è uscito. Non credo che lo pubblicherà mai, perché adesso ci vedo alcune problematiche, nel senso che io all'epoca ero ancora molto nella mentalità in cui no, devi andare fuori ai tuoi limiti a tutti i costi, è novembre, fa freddissimo, fa niente, tu vai in mezzo veramente al bosco, al freddo e al gelo, a fotografare per 12 ore, cioè devi farcela, chi se ne frega di tutto il resto. Cioè, ci sono delle robe che è una cosa che ho fatto perché ero io, però se penso che avessi dovuto fotografare un altro soggetto, no, un'altra persona, non l'avrei messa a lavorare in quelle condizioni. Quindi in realtà,
però sento la necessità di dirti che comunque quel progetto che io ho onestamente avuto il privilegio di vedere succedere è onestamente meraviglioso. C'è qualcosa che secondo me tra 20 anni riguarderai indietro quelle foto e lo farai con l'immensa tenerezza di chi vede qualcosa di estremamente vero, vulnerabile e bello.
Sì, sì, è vero. Diciamo che a pezzi, piano piano, sto diventando la base per quello che è il mio lavoro adesso e che poi si riversa anche nel lavoro, diciamo, più commerciale, perché alla fine è vero che queste identità a volte si scontrano, si è un po' a cavallo e uno si sente che non è abbastanza né da una parte né dall'altra e dici, sai, sono un po' come Balto, non sono né cane né lupo, so solo cosa non sono. Però in realtà, secondo me, in questo preciso istante, poi io non ho questa esperienza decennale in fotografia, però incomincio a vedere un po' il percorso che ho fatto, in questo preciso istante è quello che crea un po' quelle caratteristiche uniche che ti differenziano da le centinaia di fotografi che fanno un certo tipo di fotografia che funziona benissimo su Instagram, centinaia di fotografi che fanno un certo tipo di fotografia che funziona benissimo da un'altra parte, eccetera, eccetera. Ed è quello, secondo me, che mi permette di continuare a lavorare e praticare, perché per me poi alla fine la fotografia è proprio anche una pratica, come fosse, non so, suonare uno strumento, fare uno sport, cioè un qualcosa che per me coinvolge tutto il corpo, non è solo una questione fare delle immagini per esprimere me stessa.
E questa cosa, secondo me, si vede e si è vista quando hai cominciato effettivamente a prendere tutti questi input. Tu a un certo punto sei sparita dal mondo per diversi mesi e poi te ne sei uscita con questo progetto di cui mi piacerebbe tu parlassi, che è appunto Making Pictures, che è questa newsletter che hai e di cui metterò il link perché secondo me la devono conoscere tutti, dove tu fondamentalmente ogni mese scrivi delle cose, le condividi tramite newsletter. E sono delle riflessioni attorno alla fotografia o a stimoli fotografici o a cose che stai studiando, sono collegamenti, sono input, sono, cioè, che cos'è Making Pictures per te?
Allora, è nata, sì, in realtà è un po' il prodotto di quel secondo GSFP che poi si è evoluto, insomma, con gli anni di questa cosa in cui ho cominciato a leggere, a studiare. E poi mi sono iscritta a psicologia e in tutti questi anni ogni tanto leggevo cose, sottolineavo, me l'appuntavo, dicevo, ma questa cosa anche in fotografia, ma questa cosa si collega bene con questo, con quell'altro. Andavo a vedere festival di fotografia e mostri, dicevo, ah, però guarda che queste due cose si collegano in qualche modo. E alla fine dicembre, sì, novembre-dicembre del 2021, ho preso proprio la mia agenda, ho messo insieme tutti questi spunti, queste note che avevo sparso, ho detto, vabbè, dai, proviamo a scrivere appunto una sorta di newsletter, una pubblicazione. Ne seguo diverse che parlano un po' di temi molto vari, che mischiano magari tecnologia, arte, scienza, cioè in maniera molto trasversale. È un format che mi piace molto, a me piace molto, piacciono molto le letture che rimangono aperte, che rimangono ambigue. Di recente ho finito di nuovo di leggere Le lezioni americane di Calvino e ci sono dei passaggi dove appunto lui dice tiro dei fili, ma non vuol dire che questo mio tirare dei fili in un discorso esclude il contrario. Se parlo di leggerezza non vuol dire che il rigore viene escluso, è un qualcosa di cattivo, no? E quello che io appunto vorrei fare, provo a fare con Making Pictures, è proprio quello. Cioè, io sono proprio, probabilmente un po' l'anti-tutorial, cioè non è una newsletter dove scrivo, ok, oggi parliamo del ritratto e questo è quello che faccio io e papà, e così funziona. Uno degli articoli che era uscito sul ritratto era appunto sul disagio. E metto insieme esempi tratti dalla storia della fotografia, ragionamenti, ci sono a volte anche dei processi psicologici, ma intesi proprio come funzioni, come studi che sono fatti su come funziona la mente piuttosto che il cervello, o piuttosto la psicologia sociale, che è una sfera super affascinante, che secondo me tutti i fotografi dovrebbero avere due basi di psicologia sociale. E quindi è un insieme appunto di articoli, di saggi. Mio marito la chiama la mia tesi di laurea, perché effettivamente è abbondante. Però la mia idea appunto è che non deve essere letta in maniera, diciamo, dall'inizio alla fine. Ogni articolo è abbastanza sé stante, ci sono citazioni, ci sono immagini, e la mia idea è proprio che uno se la possa anche scorrere e avere semplicemente un qualcosa una volta al mese dove sa che ci sono dei riferimenti e delle citazioni che sono verificate, per cui ad esempio, ritornando a Calvino, che viene spesso travisata la citazione sulla leggerezza in maniere a volte terribili, cioè sapere che se a me interessa quella roba lì, mi faccio una ricerca e so che lì dentro la trovo ed è stata appunto...
Sì, infatti la newsletter con la bibliografia in cui viene effettivamente controllata, cioè è onestamente una boccata d'aria, nel senso che è evidente, cioè è una cosa che secondo me va abbastanza oltre a te, cioè non è il io penso questo, è io ho trovato queste cose che sono interessanti, le ho unite in questo modo, le parti che non sono io te le segnalo e ti dico anche dove andarle a cercare nel caso dovessi approfondire. Che è un approccio secondo me comunque molto diverso da quello che viene normalmente utilizzato proprio per far comunicare i fotografi con il mondo esterno.
Esatto, perché molto spesso secondo me si va a vedere o solo quello che piace, quello che è in linea con mm-hmm. noi, che questo discorso tra l'altro si collega molto col discorso degli algoritmi, dei social, eccetera, eccetera, oppure l'opposto, cioè c'è proprio questa divisione sempre più netta, no? tra due fazioni. In realtà la maggior parte delle cose che io leggo o che vedo sono un po' nel mezzo, cioè ci sono le cose che assolutamente consiglierei, ci sono le cose che dicono assolutamente quello no, però la maggior parte è proprio nel mezzo, ci sono tantissime cose che leggo, magari non sono d'accordo con l'autore, mi sta antipatico, non lo so, però poi leggo e dico, però su sta roba effettivamente non posso dire che ha torto. Magari su altre robe che ha scritto sì, ed è per quello che ci tengo anche un po' ad approfondire in making picture e a segnalare, perché dico, guarda, a me questa cosa in questo contesto secondo me ha senso, se però ti vai a leggere, che ne so, un'altra roba che ha scritto, no, guarda, sono cavolate. Però un'altra cosa che anche per me è importante è che sia la persona che legge a trarre le proprie conclusioni, cioè non sono io che ti dico cosa pensare. Mi ricorda molto di più l'internet di quando io ero adolescente, cioè il primo internet, dove c'era gente che apriva siti sulla qualunque, sulla sua passione, che erano i ceci, non lo so, e scriveva, metteva gif, immagini, cose sui ceci, tutto quello che sapeva, e tu ti perdevi e leggevi un po' tutto questo mondo. Ecco, per me è un po' così, è un po'
che poi tutto sommato trovo sia fondamentalmente anche il modo in cui ci rapportiamo ai lavori fotografici, nel senso che, cioè, è vero che spesso c'è un artist statement, è vero che c'è una spiegazione del lavoro, però alla fine quello che ti porti a casa quando guardi un libro, una fotografia, una mostra, cioè è sempre fondamentalmente l'intersezione tra quello che è il tuo background, archivio personale e quello che ti viene messo davanti. Cioè, le foto che vedo io non sono le stesse che vedi tu anche quando siamo nella stessa stanza.
No, esatto, alla fine il flusso di informazione in cui siamo immersi non ha senso. Cioè questo, che sia informatica, che sia psicologia, che sia neurologia, siamo immersi in queste informazioni, non ha senso. Alla fine il senso è sempre una collaborazione, una costruzione, che è data appunto da quello che c'è, ad esempio nella mostra, le foto che sono esposte da io, però è anche data dal momento in cui le vedo, perché l'io di adesso non sono magari l'io di prima della colazione, che c'ho fame e non ho voglia di stare a vedere le foto, anche se sono le più belle del mondo, dal momento storico,
dal
modo in cui
contesto
sono
anche,
esposto, dal
perché lo stesso
contesto.
lavoro in due festival diversi è un lavoro completamente diverso.
Esatto, quello del contesto è una cosa secondo me importantissima e molto spesso mi capita di vedere fotografi o anche lavori che sono anche molto molto belli, ma che ignorano completamente il contesto in cui vengono messi. Proprio la sensazione hai che questo lavoro è stato spedito, messo lì e non ha assolutamente senso. E questa cosa distrugge completamente la potenza o quello che può comunicare un progetto, mentre altre volte ci sono delle cose che sono semplicissime, magari anche fatte super in economia, che però lì funzionano e hanno senso lì e sono magnifiche.
Assolutamente sì. E, tra l'altro, mi era ricapitato in mano l'ultima conversazione che avevamo avuto nel tuo primissimo GSFP, quando tu in realtà questi problemi te li stavi già facendo, ed era proprio un discorso del capire, se ho una voce, come metto assieme tutte queste informazioni che io ho e come le rielaboro e le ridistribuisco, e c'era e tra l'altro anche questo discorso del dover mostrare qualcosa di molto interiore, di molto intimo, che non ti tornava, che è una cosa che secondo me sarebbe anche importante, di cui sarebbe più importante parlare, perché spesso si dà per scontato che un progetto personale debba essere la tua cosa peggiore, la tua cosa più cupa, la tua cosa più dolorosa messa a disposizione del mondo. E che sia una cosa fondamentalmente che ti devasta l'anima, quando in realtà, secondo me, può essere interessante esplorare queste zone anche da un punto di vista terapeutico, da un punto di vista di conoscenza di se stessi, ma secondo me una cosa che tu hai e molti fotografi non hanno è la capacità anche di dire questa cosa è solo per me. E che è una cosa super importante. Io te l'avevo scritto tipo: non credo che adesso per te avrebbe senso scavarti l'interiora con un cucchiaio, perché sarebbe come farsi operare di appendicite in caso un giorno dovesse infiammarsi.
Sì, esatto. Esatto. Sì, è come se io, non lo so, avessi male una caviglia e decido, un fastidio, una caviglia, e decido di farci un progetto fotografico, quindi provo, faccio le foto, faccio delle passeggiate alle corsette, vedo cosa succede, fotografo così, poi ad un certo punto però sta caviglia si gonfia, fa malissimo, e decido, boh, fotografie, ciao, io vado dal medico. Ecco, in realtà, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, ho visto molti, ho parlato anche con diversi fotografi che stanno lavorando, che hanno lavorato a progetti personali e proprio molto intimi, buttando fuori cose, secondo me, anche molto, molto forti. Non è così facile chiarire, capire quando stai raggiungendo il limite e quando è il momento di dire, ok, un attimo, va bene le foto, va bene tutto, però questa cosa non deve finire in fotografia, o comunque no, non ha senso. Questa è una cosa che riguarda una terapia, che riguarda un percorso mio personale, che è qualcosa che deve far stare bene me. Le fotografie è un'altra cosa. A me è una cosa che spaventa ultimamente, nel senso che la fotografia ha una potenza, anche a livello terapeutico si stanno esplorando l'utilità che può essere la fotografia, così come anche la scrittura, per dire, ha una potenza, ha un'utilità a livello di terapeutico, ma anche solo a livello di benessere, nel senso che io lo posso usare per scoprire delle cose di me, per vedere la mia immagine, per giocare con la mia immagine, quindi vivere meglio tutta una serie di questioni, insomma, che uno può avere difficoltà ad affrontare. Però appunto è uno strumento, ed è forse la definizione migliore che mi hanno dato era da una psicoterapeuta che mi ha detto: sono degli acceleratori emotivi, e come acceleratori ti possono portare velocissimo miglioramento, così come ti possono far schiantare di fronte a un muro. E io purtroppo negli ultimi 3-4 anni ho visto anche degli amici che si sono proprio schiantati, nel senso che sono arrivato a un certo punto in cui burnout completo, mi stacco da tutto perché non ce la faccio più, perché non capisco più cosa mi sta succedendo. C'è questo trend anche sui social, su Instagram, che vedo di progetti personali, parlo della mia famiglia, metto fuori così, e io sono lì a dire: va benissimo, un attimo, non è una competizione. Bisognerebbe sempre un attimo pensare a fermarsi un attimo a respirare, cioè non stiamo operando a cuore aperto, non c'è lì una persona che sta morendo se queste foto non escono, si possono fare, si può fare tutto. Io sono una che dice, boh, si fa tutto in fotografia, un conto è fare, un conto è poi pubblicare, perché nel momento in cui pubblico non sono più io, non sono più le mie fotografie, è una cosa che va in mano ad altri. Ok? Sì. E quindi diventa qualcos'altro, diventa una cosa che può essere di dominio più o meno pubblico, che pubblico può essere il mio paese, i miei vicini, una comunità online, il mondo. E questa roba può essere usata per farmi del male. Ma anche dico, anche se sono un fotografo che lavora magari con delle persone che hanno, che ne so, disturbi alimentari, disturbi del comportamento alimentare, piuttosto che una serie di altre cose, ma può essere anche persone che stanno affrontando un lutto. Non lo so, io voglio fare un progetto sul lutto, sulla visione non lo so, del dolore, di questo tipo della morte. E comunque metterle fuori così in un prodotto, perché poi alla fine che si tratti anche di una zine, di un libro, di una mostra, di una cosa artistica, per me è comunque un prodotto fisico che può essere preso e manipolato e usato in un modo che va al di fuori del nostro controllo.
Che poi per me non vuol dire che non vada fatto, ma cioè va fatto in modo consapevole. Cioè, secondo me esiste, esatto, sempre anche una componente profondamente egoistica nell'essere un fotografo che pubblica i propri lavori, che in cui a un certo punto sei tu che ti prendi la responsabilità di dire, ok, questa cosa qui io voglio che sia pubblica, esatto, cioè io voglio che venga condivisa, però poi non ti puoi più nascondere dietro il "ma non pensavo che potesse succedere".
Esatto, il discorso è proprio quello, secondo me, di responsabilità e di onestà. Nel momento in cui voglio parlare di, non lo so, Tizio, Caio, che gli è successa questa cosa bruttissima, o questa cosa che mi è successa bruttissima nell'infanzia, nel momento in cui esce fuori, io mi prendo la responsabilità per tutto quello che ne viene, che siano le mie zie che mi odiano e non mi parleranno più a vita perché, oh mio Dio, cosa vai a dire in giro, che sia gente che prende le mie foto, ci fa una mega mostra perché, oh mio Dio, figata, parliamo del progetto della salute mentale, bellissimo, bellissimo in tema, e poi magari c'è altra gente che ci guadagna sopra, perché poi uno quando è immerso in un lavoro fotografico che sei lì e dici, no, è questo lo so, lo sento, succede anche a me. Mi è successo, cos'era, 2 o 3 anni fa, che un lavoro semplicissimo, oddio, era stata questa serie di ritratti che avevo fatto alle donne di un paese, insomma, dove all'epoca avevo lo studio, questa 60ina di ritratti, piaciuto tantissimo, ottenuto patrocini, i giornali incominciano a parlarne, tu sei lì, dici, lavori, sì, che bello, funziona, 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 ad un certo punto mi contatta una giornalista, così di punto in bianco, e mi chiede, ah, mi mandi un po' di foto, che dobbiamo farci l'articolo, tu sei lì, dici, sì, che bello, ah, tutto meraviglioso. E poi stavo mangiando il panino prima di allestire questa mostra, questo progetto è diventato una mostra, e ho cominciato a dire, ma questa chi è? Perché vuole le foto? Che articolo ci vuol fare sopra? E alla fine l'ho ricontattata e gli ho detto, ma sì, tutto bene, però questo è questo tipo di progetto, ti mando il trafiletto che avevo scritto io a finire i giornali, che articolo ci vuoi fare sopra? Ah no, sai, perché è la festa della donna e quindi noi stiamo facendo un articolo dove parlo, sai, quegli articoli che escono alla festa della donna, e quindi ci servivano un po' di foto di donne. No, cioè, e quello era un progetto dove alla peggio c'era la foto di una signora che finiva su un giornale, però immaginiamo che io
anche
facevo un lavoro molto intimo.
Infatti, anche perché poi in realtà è questa la cosa che secondo me è difficile rendersene conto, perché quando tu stai scattando una foto, soprattutto se la storia non è la tua, se la persona che stai fotografando non sei tu,
esatto.
Per cui hai anche la responsabilità della storia di qualcun altro, cioè io posso creare un ambiente molto intimo per fotografarti, dove tu ti senti a tuo agio, ti rendi vulnerabile, abbiamo questo momento magnifico, ti senti bene, però poi questa intimità io non la mantengo nella parte successiva, nel momento in cui ne faccio un progetto pubblico, smette di esserlo. Se poi ci faccio le magliette, la mostra, le vendo per farci, così te le puoi mettere in salotto, cioè diventa un pochino più complicato continuare a nascondersi dietro questa intimità che abbiamo creato io e te.
Esatto. Poi è questione proprio di onestà, nel senso, appunto, secondo me si può fare tutto, si può trovare una soluzione per tutto,
sì,
però
sì.
Bisogna parlarne, nel senso, può darsi che io faccio delle foto, magari anche molto intime, con una persona e poi magari di qui a 1 anno, 2 anni, queste foto finiscono in un progetto che magari è molto interessante. Ok, non vuol dire che dico, ah no, mio Dio, no. Vuol dire che io ricontatto quella
esatto.
persona e dico, guarda, c'è questa possibilità, come ti sentiresti, di qui di là ne parliamo, se c'è un guadagno magari, boh, bene, siamo tutti contenti, e accetto il fatto che magari questa persona mi dice, no, guarda, no, oppure sì, però queste condizioni. E se io proprio lo voglio, cerco di, cioè, si fa una conversazione, non è che se l'altro mi dice no, allora, ah no, allora mi arrabbio e di qui lo faccio lo stesso, oppure, ah ecco, sono la persona più sfortunata del mondo e non ma ci si parla, si trova una soluzione, posso anche esporre quella foto in maniera nascosta, posso lavorare con una tecnica di stampa, una cianotipia, rovinarla, fare in modo che non sia visibile, magari le parti che non voglio che siano visibili. Cioè, si può fare tutto, si trova una soluzione, ecco.
Ma
lo dico perché a volte c'è un po' l'ansia dei fotografi che sembra che...
Sì, non è tipo tutto, niente, o è così
esatto.
o non si può fare. Sì, cioè
esatto.
è comunque un lavoro che è fatto a volte anche non compromessi nel senso che devi rinunciare a quello che vuoi per avere meno, però è anche a volte devi, secondo me... prendere bene le misure a quello che vuoi e capire quanto coincide con quello che poi può succedere, puoi fare, puoi...
Esatto, che poi è secondo me uno dei fondamenti della fotografia, cioè a differenza della pittura o del disegno, dove io sono lì appunto con mia foto, adesso io non so disegnare benissimo, però comunque ci metto quello che ho in mente. La fotografia è sempre un reagire a qualcosa di esterno, e anche tutta la parte, non è solo scattare, ma allestire, progettare, fare, è sempre un gioco di scambio, ed è questa che è la cosa bellissima, con degli stimoli esterni, è una danza, è magnifico.
Bene, direi che ci siamo dette un sacco di cose interessantissime e ti ringrazio tantissimo per aver accettato di partecipare. C'è qualcosa che ho dimenticato... oppure c'è qualcosa che diresti a Baby Floriana che deve cominciare a fare un percorso come quello di Fotografi Pigri se potessi avere una macchina del tempo? O a una Floriana che è lì fuori, che sta per cominciare a fare foto?
di godere il processo, ok? che è sempre una di quelle altre frasi che finiva sulla smemoranda, però è vero, nel senso, va bene l'ansia, va bene il terrore, va bene essere super organizzati, ma di cercare di stare un po' più nel momento e di lasciare anche che il caso faccia il suo lavoro, perché non è solo questione di fotografare tutto, catturare tutto, organizzare tutto, essere sempre super preparati, ma una parte della fotografia è anche proprio lasciare che l'esperienza circoli, che certe cose vengano dimenticate e ritornino poi fuori in un altro momento, e vivere proprio in maniera più rilassata questa bolla proprio dell'ignoto, immergersi.